la ferrovia nei dintorni del lago di Comabbio. Dopo il successo ottenuto dalla prima strada ferrata del Regno Lombardo-Veneto che collegava Milano a Monza del 1840, si pensa nel 1860 di intensificare i collegamenti con Varese, che sarebbe al centro dell'attività lombarda. Verso gli anni 50 dell'Ottocento, con l'insediamento dei nuovi opifici e il crescere dell'attività economica, si lamenta la scarsità dei mezzi di trasporto, la loro lentezza e si sente la necessità di comunicare con il resto dell'Europa, favorendo il transito delle merci e persone anche attraverso le Alpi. Si accesero delle vivaci discussioni tra i comitati sostenitori dei vari percorsi, come lo Spluga, il Sempione, il Lucomagno, il San Bernardino e il San Gottardo. Nel 1869 si scelse il Gottardo e il progetto fu ratificato alla Convenzione Internazionale di Berna e tra la Confederazione Elvetica, la Germania e il Regno d'Italia, assicurando il collegamento tra il porto di Genova e l'Europa centrale. Già nel 1870 vengono invitati i municipi a deliberare per il concorso pecuniario per il valico alpino del San Gottardo. Il sindaco di Travedona, Carlo Lucioni, e i consiglieri, consapevoli dell'importanza dell'iniziativa, danno consenso immediato per l'erogazione del sussidio richiesto di lire 1000, ponendo tuttavia una condizione sulla linea ferroviaria, che dovrà essere stabilita una stazione alla distanza non maggiore di 3 km da questo comune. La società Ferrovia del Gottardo, versando in gravi problemi finanziari sino al 1877, si vede costretta al fine di proseguire l'opera grandiosa progettata, di chiedere ai comuni un aumento dei contributi da 1000 lire a 1200. Nella seduta consiliare del 5 agosto del 1877 si dibatte su questa richiesta alla luce della proposta di raccordo alla linea internazionale con il tracciato Novara-Gallarate-Sant'Andrea e Pino. Dall'incontestabile prevalenza per la nostra provincia, insiste il sindaco Lucioni sulla priorità da assegnare a questo percorso, che attraversa il mandamento nei punti dove sorgono le molte industrie come le cartiere, i setifici, i cotonifici, le fabbriche di laterizi, nonché le industrie più attinenti all'agricoltura come gli stabilimenti vinicoli e la frutticoltura, e collegandoli con i maggiori centri. Interessanti questi ultimi accenni di Lucioni, maggiormente attribuibili a Travedone e Monate, alla sua società vinicola e all'attività ortofrutticola. Già. Ancora nel 1879, con il sindaco Fortunato Corti, si riconferma il sussidio di lire 1200, sottolineando nuovamente però le condizioni richieste, quindi esecuzione del tracciato di raccordo Novara-Gallarate-Varano-Sant'Andrea-Luino, con una stazione sulla linea stessa e a non più di 3 km dal centro del comune. Tra il 1882 e il 1884 vengono realizzate dalle Strade Ferrate dell'Alta Italia l'attesa linea ferroviaria. Le prime stazioni di Ternate Varano e di Bregano Malgesso, in località La Motta di Bregano, accordata successivamente in seguito alle richieste dei sindaci dei comuni di Travedona, Monate, Bardello, Bregano, Biandronno, Gavirate, Bodio, Cazzago Brabbia, che avevano invece proposto la località Monteggia, ritenuta tuttavia dai tecnici non adatta. Intorno alla questione della stazione si discusse molto in consiglio comunale, ma soprattutto si intrattenne una folta corrispondenza con il Ministero del Tesoro, che sollecitava il sussidio di 1.200 lire da attribuire alla linea di raccordo Gallarate-Laveno, seguente il lago, mentre il sindaco Fortunato Corti sosteneva che tale contributo era stato deliberato per la linea principale fra Genova e il Gottardo. Si accorderebbe eventualmente 500 lire per la costruenda stazione di Bregano Malgesso, a condizione che questa fosse costruita a mezzogiorno dell'attuale strada Travedona-Bregano. In corso d'opera, tuttavia, le cose si complicarono. In una lettera del 28 febbraio 1883, rivolta al senatore Giulio Adamoli di Besozzo e successivamente al Ministero dei Lavori Pubblici e firmata dai sindaci di Travedona, Mornate e dei comuni limitrofi, si comunicava l'interruzione dei lavori di costruzione della stazione posta in località La Motta di Bregano, in seguito a problemi sorti, forse economici, con la ditta Luraschi, appaltatrice dei lavori. Si legge nell'allarmata missiva: la stazione, che doveva essere dotata di servizio a passeggeri, merci, telegrafo, sarebbe stata sostituita da una semplice fermata limitata solo passeggeri, con poche corse, servendosi all'uopo di un casello da guardiano già costrutto all'imbocco della tale trincea di Malgesso e difficilmente raggiungibile, dunque poco utilizzabile e del tutto inutile. Per risolvere in parte il dissidio e non per rinunciare alla tanto sognata stazione, simbolo del progresso auspicato da sindaci e amministratori, si propone addirittura di costruire una stazionetta in legno piuttosto che in muratura, quindi facilmente eliminabile nel caso in cui non si verificassero gli attesi risultati di movimento di merci e di passeggeri. L'ufficio tecnico delle ferrovie con sede a Besozzo non mancò di convocare i sindaci e concordare con loro luogo e modalità di costruzione della stazionetta. In ottobre, tuttavia, sostengono nuovamente i sindaci preoccupati, si parla di apertura della linea di servizio, ma della stazione nessun segno. Rivolgendosi al ministro lamentano: i danni gravi che emergerebbero a queste popolazioni quando fossero tagliate fuori dal movimento ferroviario. E arrivarono quindi delle conferme rassicuranti: il ritardo è dovuto a piccole modifiche del progetto, tutto sarà pronto per l'inaugurazione. Sarà un lungo articolo del gennaio del 1884, apparso sul giornale L'Italia, che ci racconterà in modo ironico e un po' amaro la lunga e tormentata storia della stazione di Bregano Travedona, fino al momento appunto del giorno dell'inaugurazione. Un giorno si sparse la voce che la stazione di Bregano Travedona è arrivata. Chi diceva sopra uno dei vagonetti del quale si serve l'impresa per lo sterro? Chi diceva sopra un carretto trainato da un somaro? Chi diceva finalmente portata da un uomo in una gerra? Figuriamoci la curiosità destata da tali notizie nei paesi vicini. Vi fu un accorri generale Anzi, a Travedona si dimenticò persino che vi erano tre oblati in missione che predicavano. Vi andammo anche noi e appena giunti al sito, senza sapere con quale mezzo realmente la stazione fosse arrivata, capimmo subito che potevano aver ragione tutti. Abbiamo riso di cuore e domandammo subito se si conosceva quel burlone che aveva fatto tale scherzo. Ma quella che vedevamo era proprio la stazione. Figuratevi, due garrette in legno, come quelle delle guardie agli scambi delle ferrovie. Null'altro che quelle due garrette, ma la merce, i passeggeri, il capostazione, la biglietteria, la sala d'attesa per ripararsi dal vento, dal sole e dalla pioggia, il telegrafo. Dove prendevano posto? Risposta. Niente di tutto ciò. Continua il giornalista, incredulo, la sua conversazione con l'ingegnere dei lavori, che gli conferma che quella è proprio la stazione stabilita, non approntata unicamente per il giorno dell'inaugurazione. Ma si potrà modificare qualora ci sia un movimento riguardevole di passeggeri. Difficile tale verifica in queste condizioni, replica il giornalista, aggiungendo amare riflessioni sulla poca serietà e onestà di chi ha promesso o la stazione o la si credeva utile e necessaria, come noi la crediamo, e si doveva accordarle e costruirla, pur con economia, ma in modo possibile decente. O la si riteneva inutile. E in questo caso giustizia avrebbe voluto che si rispondesse di no a tanti raggiri. Speriamo che si porrà pronto riparo allo sconcio, che si manterranno le promesse replicatamente e formalmente fatte, concluse deluso l'articolista. Diversamente il giornalista della cronaca varesina narra la corsia di ricognizione. Alla ferrovia Galarate-Ternato-Laveno, citando il monitore delle strade ferrate per la descrizione delle maggiori opere del tronco ferroviario, fra le quali la notevole trincea della Monteggia, che raggiunge in qualche punto la considerevole altezza di 1,20 m. Nuovo dizionario dei comuni del 1892, a Travedona, con 1.345 abitanti, si segnala la stazione di Bregano Travedona, anche se quasi sicuramente i travedonesi utilizzavano maggiormente la stazione di Ternate Varano, nonostante la strada poco praticabile. Per 20 anni, fino al 1904, non abbiamo più notizie della situazione ferroviaria a Travedona. Quando, in una seduta consiliare del 29 aprile del 1904, si discute con il sindaco Antonio Ermolli della necessità di progettare una strada d'accesso alla stazione di Ternate. Si soprassiede e solo nel 1907 si riprende l'argomento, deliberando un concorso di spesa, di concerto con le giunte di Monate e Biandronno, per la sistemazione della strada delle Fornaci di collegamento con la stazione di Ternate e a conferma della sua larga frequentazione da parte degli abitanti di questi tre comuni. Nel contempo si inoltra domanda per una fermata sulla stessa linea Galarate-Luino in località Monteggia. Infatti, ancora nel 1909 si ribadisce la necessità per l'incremento economico di una popolosa plaga comprendente i comuni di Travedona, Biandonno, Monate, Cadrezzate e di tale fermata. E si spiegano le opposizioni sistematiche di Bregano che vuole tenere per sé un sì grande beneficio privandone i comuni che più ne hanno bisogno. È sorto quindi anche un comitato extracomunale costituitosi per appoggiare finanziariamente la domanda di una fermata con scalo merci che soddisferebbe non solo la popolazione e i numerosi villeggianti, ma risponderebbe alle esigenze dell'industria nascente e dei commercianti. Bisogna però aspettare ancora 5 anni perché si prende in esame nel 1914 la bozza di uno schema di convenzione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'impianto della sospirata fermata alla casa cantoniera numero 42 in località Monteggia. In realtà, solo dopo la guerra, nel 1919 e successivamente il 24 maggio del 1920, viene definitivamente firmata e approvata la convenzione che autorizza la costruzione di una garretta e muratura con un fabbricato per i servizi e un marciapiede. La fermata numero 42 sulla linea Gallarate-Laveno prenderà il nome di Travedona-Biandronno. Il terreno necessario sarà ceduto gratuitamente dalla società immobiliare agricola di Varano Borghi, alla quale si dovrà consegnare la legna ricavata dal fondo. Inoltre si verseranno 3.500 lire all'amministrazione delle ferrovie come contributo alla realizzazione dell'opera, che tutto il Consiglio e il Sindaco acclamano con grande entusiasmo, dichiarandola un immenso beneficio per il Comune. Il bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato annuncia il 27 gennaio 1921 l'apertura il 10 gennaio all'esercizio della fermata di Travedona a Biandronno, situata a sinistra della linea Gallarate-Laveno-Mombello, a 3,144 km dalla stazione di Ternate e a 4,485 km da Besozzo. La nuova fermata è ammessa al servizio dei viaggiatori, bagagli e cani. Vengono distribuiti biglietti di corsa semplice. Dalle prime richieste del sindaco Carlo Lucioni, nel 1870 sono passati più di 50 anni per ottenere la stazione ferroviaria a Travedona nel 1921. Immediatamente vengono avviati i lavori di costruzione della strada d'accesso alla fermata, essendo la stazione Ternate a 5 km e, considerato il grande vantaggio che il comune ritrarrebbe da una facile comunicazione con la detta fermata. Il progetto dell'ingegner Berrini di Angera, presentato nel 1919, prevede una spesa di 40.820 lire, per la quale si richiederà un sussidio del 75% allo Stato e alla provincia e un mutuo per l'importo restante. La strada da realizzare per collegare l'abitato di Travedona alla fermata passerà dai mulini, attraversando numerosi terreni espropriati e su richiesta degli abitanti della Faraona, del Chiossetto e dei Monti, si costruirà anche un raccordo tra la stessa e la comunale per Ternate. Si consolidano in quegli anni le industrie di Travedona e della zona, tanto da poter richiedere alla direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato a Milano, nel 1927, alla vigilia della nascita della nuova dinamica provincia di Varese, una trasformazione dell'attuale fermata ferroviaria di Travedona-Biandronno in stazione con scalo e servizio merci. La domanda, con la firma del podestà Aquilino Ribolzi, era stata sollecitata dai podestà dei paesi limitrofi e in particolar modo dalle Fornaci di Calceviva Inzolle della ditta Corti e Nipoti e dalla ditta Abbove, della ditta Giuseppe Leva di confezioni biancheria, dalla tessitura di Monate, dal calzaturificio Colombo e dai negozianti di vestiame Fratelli Giuliane e Pasquale Bina, che con la riapertura del mercato di Trevedona richiedono un servizio non indifferente ai treni merci. A giustificare l'urgenza della richiesta, si prospettano già i movimenti delle merci da caricare e scaricare, fornendo calcoli e quantità di carri. Viene ribadito che l'effettuata trasformazione in stazione sarà certamente di incitamento a sviluppare maggiormente le industrie attuali, specie quelle relative alla cava di sassi e ghiaia, esistenti vicino alla stazione stessa, dove potrebbe trovare lavoro una numerosa manodopera costretta oggi a migrare. Una prima risposta, rileva il disinteresse delle Ferrovie dello Stato ad accogliere la domanda e successivamente mette in evidenza le notevoli difficoltà tecniche di realizzazione della stazione, causate dalla accidentalità del terreno, dalle pendenze della sede ferroviaria, dalla necessità di creare un ampio piazzale per lo scarico e il carico delle merci, con conseguente notevole spesa dell'operazione sostenuta prevalentemente dai richiedenti. La questione, dato il gravoso impegno economico da sostenere, viene momentaneamente accantonata, mentre si prospettava un pericolo ben più allarmante. Non solo nel 1932 non si parla più di stazione, ma addirittura anche la fermata rischia la soppressione. Pur essendo utilizzata dagli abitanti di Trevedona Modate, Cadrezzate, Biandronno, Osmate e Bregano, la fermata ha un minor rendimento rispetto alle altre stazioni, causato da un'errata applicazione delle tariffe, che la penalizza e la rende meno concorrenziale. Per allontanare lo spettro della definitiva chiusura, il podestà scrive al Ministero, elencando nuovamente tutte le ditte di Trevedona, di Biandronno e Cadrezzate, che oggi utilizzano la ferrovia e necessiterebbero invece della sua trasformazione in stazione. Giunge sicuramente una risposta rassicurante che sembra scongiurare la temuta sospensione, dato che nel corso dello stesso anno si richiede la costruzione della linea per la fornitura di energia elettrica e la posa di due lampadine nel locale e sul marciapiede. Passati 4 anni dalla prima richiesta di stazione per passeggeri con scalo merci, il nuovo podestà Giuseppe Corti nel 1936 indice per il 18 giugno una più ampia adunanza, riunendo numerosi podestà della zona, segretari del fascio, un folto gruppo di industriali già noti, come ad esempio il direttore della società lombarda Calce Inzolle, Antonio Ermolli, di commercianti, di proprietari dei mulini e dell'oleificio che sostengono la necessità di uno scalo merci per promuovere e sviluppare le loro attività. La risposta del Ministero delle Comunicazioni contiene una malcelata impazienza, giustificata dall'insistenza della domanda di attivare la stazione in una località non adatta per la troppa pendenza, e per la quale si richiederebbe una spesa rilevantissima, di certo non proporzionata ai ricavi auspicati. Conclude il capo compartimento facendo notare che durante le trattative per posizionare l'attuale fermata si era indicata un'altra ubicazione più adeguata ad accogliere una stazione ai comuni interessati, insistendo sull'attuale localizzazione. Erano perfettamente a conoscenza che con tale scelta La fermata sarebbe rimasta abilitata sempre e soltanto al servizio dei viaggiatori e di bagagli, e che non si sarebbe dovuto parlare mai di servizio merci.